andiamo via. Un altro punto su cui insiste l'autore del Siracide per descrivere la vita riuscita. Nel linguaggio della Bibbia, la persona riuscita è chiamata beata. La persona che realizza la propria vocazione, che vive in pienezza. La forma esistenziale riuscita è, diciamo, caratterizzata da questi elementi: la fermezza e il dominio di sé, la prudenza e la vigilanza. Sono quattro strade per realizzare un identico ideale di vita. Ideale non nel senso di irraggiungibile, ma ideale nel senso del sogno di Dio sulla tua vita, per oggi, per questo mondo. Queste quattro strade per abbandonare un punto di vista strettamente umano, cioè provvisorio, e seguire la logica del maestro. Chi segue queste strade si trova radicato sull'essenziale, sull'eterno, e sente di poter disporre della propria vita come di un dono per Dio e i fratelli. Queste quattro strade possiamo evidenziarle a due coppie, quattro strade, due carreggiate ciascuno, come sono le carreggiate delle autostrade del nord, quando uno arriva dal sud si perde. Noi ne abbiamo già una normale o di sorpasso, e ogni tanto quella di emergenza, quindi considerate che ne avete quattro più quella di emergenza, pazienza. Da noi hanno benedetto una galleria che hanno rimediato, riaggiustato dopo 5 anni di chiusura, e ogni volta riesco a benedirla, e hanno anche celebrato un rinfresco con le ire della gente che non hanno costruito una nuova galleria, l'hanno soltanto aggiustata, però l'hanno solennizzata, non si solennizza tutto, anche ciò che è un dovere. Allora, quattro virtù a coppie: fermezza e dominio di sé, prima coppia, e poi prudenza e vigilanza, la seconda. La prima coppia la troviamo principalmente, non solo, ma principalmente in questi tre passaggi del Siracide: 5, 9, 15, 5, 9, 15, 18, 30, 33 e 19, 1, 3. 18, 30, 33 e in seguito 19, 1, 3. Anche qui non si tratta di trattazioni esaustive, ma di delucidazioni. Se leggiamo di preferenza 5, 9, 15, sii costante nelle tue convinzioni, che una sola sia la tua parola. Sii pronto nell'ascoltare e lento nel dare una risposta. Rispondi al tuo prossimo, altrimenti metti la mano sulla tua bocca. Non parlare la lingua dell'uomo, la sua rovina. Troviamo che la fermezza e il dominio di sé vivono nell'ambito della parola. Dove si applica questa duplice strada? Nella parola pronunziata o taciuta. Sii pronto nell'ascoltare, lento nel proferire una risposta. In altre parole, qui siamo chiamati a riflettere sulla disponibilità all'ascolto. La fermezza e il dominio di sé si declinano nell'ascolto autentico, che consiste, come sappiamo, si manifesta nell'apertura d'animo. E questa apertura del cuore che decide di far spazio all'altro e coglierlo nella verità della sua persona. È una forma di amore. L'amore non significa considerare il fratello come destinatario della propria benevolenza. L'amore accoglie l'altro nella profondità della sua vita, così come egli si trova, così come è capace di presentarsi, di porsi dinanzi, di manifestarsi. Per un altro verso, l'ascolto è espressione della maturità dell'animo, che sa mettersi da parte, sa mettere in discussione i propri punti di vista sull'altro, i giudizi, le opinioni personali, e disporsi a capire il fratello, la sorella, dal di dentro, non dalle manifestazioni esterne, non dalle etichette di convenienza, non dall'oscuro giudizio personale ordito su di lui o contro di lui. L'ascolto vero è un'altra forma di carità fraterna, perché consente di vedere, di capire, di accogliere l'altro non come io lo conosco, pretendo di conoscerlo, ma come Dio lo vede. Come Dio lo conosce nella sua verità, nel suo essere davanti al Creatore. Questa è la fatica prodotto della fermezza e del dominio di sé, l'ambito della parola, che si traduce in ascolto, la parola, per così dire, trattenuta, sospesa, messa da parte per fare spazio all'ascolto. E l'ascolto come maturità d'animo che non procede dalla mia personale prospettiva, ma dalla situazione dell'altro, ascoltato dal di dentro, capito dal di dentro. Cioè si tratta di sviluppare uno sguardo soprannaturale, quello con cui Dio scruta, giudica e conosce noi stessi. Per non rimanere troppo in alto, Siracide 5,14 ci dice: non procurarti la fama di maldicente e non tendere insidie con la lingua, poiché la vergogna è per il ladro e una condanna severa per l'uomo bugiardo. Voi dite: ma giusto questi testi dovevo commentare davanti alle suore? Queste non sono considerazioni per suore. Forse la parola di Dio è per tutti e tutti ne abbiamo bisogno. Qui l'autore sacro non ci dà consigli di cortesia o suggerimenti per la buona creanza o per un comportamento umanamente retto. Ci sta conducendo per mano a entrare nella legge del Signore. Nella legge di Dio non ci sono le parole per i peccatori e consigli per i giusti. C'è una parola santa che ha bisogno di essere incarnata in tutti. Abbiamo detto che i libri sapienziali hanno l'intento di applicare la legge di Dio nella vita del singolo. Ebbene, in questo caso il consiglio di 5,14 ci riporta ai dettami, per esempio, della legge in Esodo 23,7. Ti terrai lontano, cito, ti terrai lontano da parola menzognera. Non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolvo il colpevole. E il settimo comandamento, spiegato non da solo, ma con l'appello, con il rinvio all'operato divino, io non assolvo il reo. Quindi l'uso della parola retta, che esclude la menzogna, diventa una maniera di applicare l'attitudine stessa, la giustizia infinita di Dio. La menzogna, l'uso distorto della parola, la negazione del dialogo, non è un peccato contro la prudenza e la benevolenza dei rapporti, è un peccato contro la vita, perché mira a fare l'opposto di ciò che fa Dio. Dio non imbroglia, non lascia perire l'innocente e non assolve il reo. Allora la menzogna cosa consiste? Nel ledere la giustizia, nel camuffare la verità, nel far soccombere l'innocente. Anche se tutti potrebbero lasciarsi imbrogliare, questo è il dettame della parola. Dio, che vede tutto, non può essere corrotto, non assolvo il colpevole. Quindi l'ambito della parola tocca direttamente la verità, la limpidezza, l'agire immacolato di Dio, che non si piega all'inganno. Il mentitore, di qualunque livello sia, non è un bugiardo occasionale, ma è uno che si pone diametralmente all'opposto di Dio. È uno che uccide il fratello nel corpo, nella coscienza, nella verità, nella rettitudine, nella buona fama. Infatti il primo omicidio si declina nella Bibbia con la menzogna. Caino inganna il fratello nella proposta che gli fa e poi lo uccide. E qui capiamo che l'inganno ha un patrono, che è il maligno, che è il padre della menzogna. Quindi la fermezza e il dominio di sé si giocano in questa arena della parola, del dialogo, che può rispecchiare la bellezza dell'operato divino o può trasformarsi nel suo contrario, nella falsità. La serietà di questo dettame, di questa fermezza e del dominio di sé, la troviamo delineata, raccontata, incisa in Giovanni 8. Solo uno finora è stato capace di realizzare la fermezza e il dominio di sé, diventando simultaneamente ascolto vero, parola autoritativa, verità che libera dalla morte. È l'episodio di Gesù e dell'adultera, Giovanni 8. Voi dite, dove è la fermezza e il dominio di sé nel Giovanni 8? La fermezza e il dominio di sé, il rimanere saldi nella verità, è dato dal gesto difficilmente interpretabile con cui è detto che Gesù scrisse col dito per terra. Vi ricordate? A che servì quella scrittura per terra? Le interpretazioni sono infinite. Letto alla luce di Siracide, che pone la fermezza e il dominio di sé legati all'ambito della parola, dell'ascolto, della negazione della falsità e del giudizio che toglie la morte, quello scrivere per terra è la forma con cui Gesù non si è lasciato afferrare dalla foga accusatoria, lapidatoria, giudiziale con cui quella donna stava per essere mandata all'altro mondo. Si chinò per terra e scriveva col dito. Se volete, è una maniera di rimanere saldi senza lasciarsi travolgere dalla nube, dal turbinio della violenza esterna. E la fermezza e il dominio di sé di chi non si lascia sopraffare dal giudizio eccessivo degli altri, dalla malizia delle comunicazioni altrui, scrisse per terra, cioè compì un segno di pazienza, prese del tempo, non rimbrottò secondo quanto gli veniva chiesto, elevò il tiro della discussione, non rimase a quel livello, ma elevò la comunicazione. Tutti erano sul livello della pietra da scagliare, è lecito o non è lecito, l'abbiamo trovata, dobbiamo ucciderla. E il Signore prese del tempo, la fermezza e il dominio di sé, che è serietà, nobiltà d'animo, silenzio, ascolto, tempo, pausa di meditazione per sé e per gli altri, attenuazione del turbinio, della accusa, scrisse per terra, non si lasciò travolgere e indusse gli altri a placarsi. Non so se riesco a spiegare. Prese del tempo e grazie a quello scrivere per terra due volte elevò il tiro. Chi di voi è senza peccato scagli contro di lei la prima pietra. E se ne andranno tutti, dice l'Evangelista, dai più grandi agli altri. Ecco la fermezza e il dominio di sé che diventa ascolto vero, offerta di verità, silenzio, liberazione dalla morte, eliminazione della falsità e indizione della giustizia divina, è tutto assommato in Giovanni 8 nel comportamento di Gesù. La donna fu liberata perché ci fu uno che guardò la situazione nella verità. Non disse: povera figlia, è capitato solo una volta, magari non l'hai fatto, altre volte fu la prima volta, pazienza, ti perdono. Disse la verità su quel fatto e disse: ora vai e non peccare più. Questa è la verità assoluta, la giustizia infinita, il non prendere in giro nessuno, l'eliminazione della falsità, dire il vero agli uni e all'altra, ma rimanendo nel dominio di sé. Se riuscissimo ogni tanto a seguire questa legge del Signore che si chinò e scrisse per terra, eviteremo tanti errori e tanti peccati. Rimanere nella pace, nella serenità del cuore, mantenere in questa arena della parola il lume dello Spirito, senza lasciarsi travolgere né da considerazioni, né da denunzie, né da comunicazioni, né da esagerazioni, rimanere nell'esercizio del dominio di sé, che non inganna, che non scende nel campo della menzogna, che non imbroglia, ma dice il vero, che salva la vita, allontana dalla morte. Da qui capiamo Siracide 18:30. Il dominio di sé, non seguire le passioni, poni un freno ai tuoi desideri. Dominare se stessi non è una questione di puro sforzo personale, si tratta dello spirito forte che ha messo sotto controllo i desideri e le ricerche. È la disciplina dell'atleta di cui parla 1 Corinzi 9:25. La disciplina per la quale una persona diventa padrona di se stessa per servire gli altri. Allora, 18:30, 18:31, veniamo sollecitati a questa calma, a questo coraggio, a questa fermezza. Qualsiasi difficoltà possiamo incontrare, occorre affrontarla, imparare ad affrontarla coraggiosamente e lietamente. Non solo per evitare l'ansietà, ma perché noi ci fidiamo del Signore, sul serio, e affrontando in questo modo le difficoltà, incoraggiamo anche chi c'è vicino a diventare forte. La padronanza di sé, per quanto riguarda la mente, significa anche concentrazione su ogni parte del lavoro che viene eseguita. Significa che alla luce della parola, qualunque cosa facciamo, fissiamo il nostro pensiero sopra di essa, per farla come se fosse la prima volta o come se fosse l'ultima. Vedete, qui ci viene proposto uno stile di vita che contrasta rispetto ai modelli che ci vengono propalati ogni giorno. La frenesia verbale, l'agire inconsulto, la risposta immediata, il mangiarsi il mondo con le proprie parole, il dover rimanere sempre sulla cresta dell'onda, l'essere sempre presenti, l'apparire, è tutto sgretolato da questo insegnamento. Qui siamo chiamati a quella fermezza grandiosa che è frutto dell'ascesa interiore, un esercizio costante. Quello che dice Giacomo 1,19, ognuno sia pronto all'ascolto, lento a parlare, lento all'ira. Il silenzio, come sappiamo, non è l'assenza della sola parola esterna, ma è la disposizione abituale dell'animo per coltivare l'intimità divina, per lasciare che Dio sia il cuore, il centro, l'anima della giornata, della vita, delle ragioni, l'abitatore della nostra intimità. Per questo occorre la salvaguardia, la difesa rispetto a ciò che ascoltiamo, vediamo, pensiamo, l'inutilità delle situazioni dinanzi alle quali ci troviamo. San Gregorio Magno dice: da quando sono in questo ufficio mi sento infelice. Questo ufficio indicava il pontificato romano, qui era monaco. Perché devo ascoltare la vedova importuna, devo pensare ai religiosi che non hanno aiuto, devo difendere il popolo dai lupi rapaci, devo pensare ai barbari che sopprimono le città, devo provvedere alle chiese, quelli che sono sotto la regola in silenzio. Ah, com'era bello quando ero sotto la luce della parola, ascoltavo, producevo, commentavo, ero felice. E lo dice lui che scrisse tantissime opere anche da Papa. Immaginiamo noi. Lui si doleva e gli mancava questo spazio di silenzio, eppure produceva e rimaneva sotto la luce della parola. Pensiamo a noi. Siamo chiamati ogni giorno a vivere questo sguardo di intimità interiore. La fermezza e il dominio di sé non fanno che abilitarci ad amare l'unico che ci ama per davvero, ad ascoltarlo, a rimanere alla sua presenza, perché parole e silenzi siano frutto di questa intimità. Quindi dobbiamo rimetterci seriamente al lavoro su noi stessi e recuperare con maggiore convinzione la prassi dell'esame di coscienza per interrogare noi stessi alla luce di Dio. Il dominio di sé, vissuto alla luce dell'esame di coscienza, ci aiuta a capire se noi dominiamo noi stessi o se per caso qualche volta dominiamo gli altri, se esercitiamo parole, azioni, gesti, silenzi, bronci per soggiogare gli altri. Li dominiamo non con lo scettro, nei nostri piccoli ambienti li dominiamo con il nostro malumore, con il nostro modo di fare, con le frecciatine, con due parolette di qua, c'è un... Io non sto parlando di figli di oratorio, per carità, non ho sul serio, sto dicendo in genere. C'è un terrorismo spirituale, con cui ci sono alcune persone più abili di altre che riescono a, diciamo, a incatenare gli altri. È un terrorismo subdolo, una paroletta, una sbirciatina, una battutina, una frase inserita, mentre dire le cose scherzando, mai dirle con serietà, un terrorismo spirituale, un modo di vedere, il non dire mai le cose di fronte, dirle dietro, e un terrorismo spirituale, fra virgolette, che uccide la libertà, diminuisce la serenità, avviluppa gli altri in queste tensioni. E poi magari l'altro, il terrorista, se lo scorda perché ha questo stile così agitato, ma il terrorizzato vive nella paura. No, non è così intanto. L'altro butta parole, poi magari se lo dimentica. Ma l'altro è soggiogato, quindi la fermezza e il dominio di sé serve al terrorista per essere un pacifico e al terrorizzato per essere un libero. Per essere libero nessuno deve dominare l'altro. La fermezza e il dominio di sé significa disporsi all'ascolto, che elimina la menzogna, la falsità, la doppia parola, la doppiezza, che non è altro, come dicevamo, omicidio, e indica la possibilità di fare spazio all'altro nel ben ascolto. L'altra coppia, diciamo velocemente, prudenza e vigilanza, la troviamo attestata in 8, Siracide 8, 10, 19. 8, 10, 19. 22, 17. E 23, 1, 6. La prudenza per il geografo significa tenersi distanti da chi vive senza la luce della grazia, rimanere fuori dall'orbita di chi non riconosce Dio come Signore della vita, soprattutto in 8, 10, 19. Leggiamo delle espressioni che nel linguaggio cristiano ci sembrano assolute. Troviamo la lista di alcune persone, di alcuni soggetti ritenuti pericolosi, dei quali bisogna prendere le distanze. Il peccatore, il violento, l'arrogante, l'avventuriero, l'irascibile, lo stolto, lo straniero. Il lettore è esortato a non entrare in relazione con costoro, perché nel tempo della debolezza o del pericolo tutti costoro possono rivoltarsi contro e rovinarti. E prudenza, saper riconoscere con preveggenza questi soggetti prima di sperimentarne gli effetti devastanti del loro agire. Che cosa vuol dire? Non dobbiamo stare lontani dallo straniero. Questo linguaggio può dirci due conseguenze. La prima, c'è una mentalità dominante nella quale, anche se tu vivi in un modo diverso, puoi trovarti affossato. L'irascibile, il violento, l'avventuriero, lo stolto, il peccatore, il violento, sono tante descrizioni per descrivere il pensiero dominante, la moda corrente. Quello che dice San Paolo, siamo sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Ognuno che parla ne dice una. Ognuno ha una novità ogni giorno. Allora, anche se viviamo di preghiera, siamo in un istituto religioso, viviamo nelle parrocchie, abbiamo come riferimento la parola di Dio, il Magistero della Chiesa, l'ascolto del Papa, le Costituzioni, a volte possiamo correre il rischio di essere anche noi a contatto con questa continua aggressione mentale e spirituale per cui ci troviamo a pensare in modo diverso da come viviamo. Alla fine ci lasciamo soggiogare dalla moda prevalente, dal pensiero predominante, e alla fine ci rendiamo conto che di essere completamente incoerenti tra quello che diciamo, quello che noi crediamo, quello che facciamo. Per un sacerdote il rischio massimo è quello di dover continuare a dire agli altri ciò che insegna la Chiesa, ma lui di pensare completamente in un altro modo. E alla fine si capisce subito quando uno parla di cose alle quali non crede. Non si capisce quando c'è qualcuno che dice le cose tanto per forma. Si tratta di quella scissura, di quella frattura interiore. E a che serve di essere distinto dal suore se uno non crede più a quello che c'è dentro? Allora, l'autore sacro qui ci mette in guardia contro questo pericolo. A volte non è solo questione di familiarità, di compagnia, è anche ascolto, è anche debolezza, è anche cessione. Mettiamo la nostra vita nelle mani degli altri e pensiamo in maniera distorta. Pian piano c'è una goccia continua che scava la roccia del nostro cuore. Questo elenco dell'irascibile, dell'avventuriero, dello stolto, dello straniero, ci aiuta a capire anche un altro versante, che tutto questo non appartiene a persone malvagie fuori di noi, ma a attitudini disordinate dentro di noi. Arroganza, stoltezza, violenza, iracondia, sono perversione, sono i nomi di quel mondo interiore, di quelle passioni istintuali, da cui dobbiamo prendere le distanze per vivere le virtù opposte. Quindi la prudenza diventa la ricerca non dell'appagamento dei nostri sfoghi, la suefazione a questo mondo interiore disordinato, ma educazione del cuore interna per affinare l'anima rispetto a questo mondo tumultuoso che a volte esplode senza preavviso. La prudenza diventa palestra per dominare se stessi e fare germinare l'altezza, la disponibilità alla pace, la sapienza che viene da Dio, la tenerezza che ingentilisce la vita e soprattutto una virtù che è scomparsa dai figli degli uomini e anche purtroppo dei nostri contesti, la cortesia. Dante, nella Vita Nuova, se non erro, chiama Gesù il sire di ogni cortesia. Che bella intuizione del nostro padre Dante, che chiama il Signore per una virtù profondamente umana, il sire di ogni cortesia, cioè il sovrano, il modello immenso, inesauribile di ogni delicatezza d'animo. Cioè, dietro questa espressione, come si capisce, tutto il fenomeno della spiritualità medievale, bernardiana per esempio, c'è lo stile del Jesu Dulcis Memoria, l'inno che non cantiamo più, perché se lo cantassimo, prima di tutto ci vorrebbe mezza giornata per eseguirlo tutto, e secondo dovremmo cambiare lo stile di vita. Se uno di Gesù canta quelle virtù e quelle attitudini, non può cantare senza farle proprie. Io, per esempio, per i fatti miei, ho scoperto casualmente che l'inno Jesu Dulcis Memoria, completamente scomparso, forse gli ambrosiani lo usano, non si sa, scomparso dalla liturgia, è lunghissimo. Hanno tagliato un pezzettino, è rimasto nel breviario, mi pare, il giorno del cuore di Gesù. Il giorno del cuore di Gesù, una delle ufficiature, porta 4 strofette rispetto a 34-35 strofe, in cui penso a San Bernardo, abbia finito, cioè il succo, il midollo della spiritualità affettiva verso Cristo del Medioevo, da cui poi verranno fuori nel Rinascimento i grandi santi come Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, la letteratura sacra spagnola. Allora, sire di ogni cortesia, ogni virtù umana nel cuore di Cristo è sublimata, diventa strada per il paradiso. A volte dovremmo anche noi vivere questa prudenza interiore che diventa delicatezza d'animo, la quale ci aiuta non a essere più dolci verso gli altri, ma a incarnare le beatitudini evangeliche, la mitezza, la purezza di cuore, la disponibilità alla pace, la ricerca della giustizia, la povertà dello spirito. Sono tutte forme con le quali lo scalpello dello spirito crea in noi l'immagine dell'uomo nuovo. La prudenza infinita è quella di Gesù, che si lasciò toccare e avvicinarsi da tutti, ma senza rimanere inquinato da nessuno. Il raggio, indizio, simbolo dello Spirito Santo, che scende dal cielo purissimo, brilla su tutta la terra, anche sul fango e le sporcizie, ma non si sporca. Questa è la prudenza delle persone consacrate, del cristiano, del discepolo del Signore. Come Gesù, essere prudenti sotto ogni angolatura. La prudenza ci invita a imitare la sua attitudine, che non schivò alcuno, né peccatore, né adultera, né donna con emorragia. Dal punto di vista fisico, medicale, spirituale, il Signore doveva essere insozzato da tutte queste impurità rituali e legali. Invece, come un puro raggio, scese con prudenza nel mondo e non fu scalfito da nessuna liquizia, rimase il Redentore di tutti. Siracide 23:2. Chi applicherà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore la disciplina della sapienza, perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino impuniti? Dinanzi al riconoscimento che l'uomo da solo non basta per avere fermezza, dominio di sé, prudenza e vigilanza, la geografa implora l'aiuto di Dio. Solo la forza dall'alto può donarci il gusto di ciò che piace al Signore. La bella preghiera che troviamo in 23:4-5 può diventare il canovaccio per la nostra preghiera e la nostra riflessione personale. Siracide 23:4-5 è in qualche modo l'anticipo di quanto dirà Gesù nella preghiera del Padre: sia fatta la tua volontà. Signore, Padre e Dio della mia vita, non mettermi in balia di sguardi sfrontati. Ecco, dove la ricerca assidua e amorosa della divina volontà viene sospesa o messa a tacere, mente, occhi, cuore, lingua smarriscono la bussola e si inabissano in questa frammentazione dello spirito. Invece la prudenza e la vigilanza sono la condizione indispensabile per aprirsi alla presenza del Signore, il quale ha pregato e ci ha insegnato a pregare fino all'ultimo momento, perché prevalesse la volontà del Padre, non la propria. Luca 22:1.